Polverosi, le 50 partite più significative delle coppe disputate nei 100 anni di storia viola, a cura di Alberto Polverosi e Giacomo Guerrini.
Amici di Radio Firenze Viola, buonasera, bentrovati ad Archivi Polverosi. Ciao Alberto, buonasera. Il nostro viaggio sta per arrivare al termine, fasi calde, perché dobbiamo decidere qual è la partita di coppa della storia secolare della Fiorentina preferita dai tifosi della Fiorentina, dagli ascoltatori di questa trasmissione, dagli utenti del sito Firenze Viola, e abbiamo i risultati della prima semifinale.
Abbiamo già i risultati della prima semifinale, eccoli qui, chi ci sta seguendo dalla televisione lo può vedere graficamente. Allora, le quattro partite erano, che avevamo scelto, preselezionato, diciamo così, erano Real Madrid-Fiorentina, del finale di Coppa dei Campioni del 57, era Fiorentina Rangers-Glasgow, la Coppa delle Coppe del 61, la terza era la finale di Coppa Italia del 75, Fiorentina-Milan 3-2, e la quarta era una grandissima partita, secondo me, che è Dinamo Kiev e Fiorentina 0-0, la notte di Baggio, sì, di Dunga, eccetera. Allora, dai, allora, dici te chi ha vinto.
Intanto salutiamo il nostro editore e direttore. Sempre. Non so chi avrebbe votato lui per queste quattro, quale avrebbe scelto.
Come me, secondo me, la prima. Ho votato, devo ammetterlo.
Allora, ha vinto la finale del 1957, Real Madrid e Fiorentina, davanti alla vittoria in Coppa delle Coppe, insomma, praticamente, come dire, si è votato seguendo l'ordine cronologico, prima, seconda, terza e quarta.
È vero.
E mi piace notare una cosa, che i tifosi della Fiorentina, e quindi dimostrano che chi dice che vincere è l'unica cosa che conta, dice una bischerata, hanno scelto una sconfitta.
Sì, è vero.
Comunque una sconfitta in finale di Coppa dei Campioni, quindi probabilmente è il momento più alto della storia della Fiorentina, però è una sconfitta. Non hanno scelto la vittoria in Coppa delle Coppe, non hanno scelto la vittoria in Coppa Italia, non hanno scelto quel pareggio che comunque era una vittoria, hanno scelto una sconfitta, perché quella sconfitta comunque dentro aveva dei contenuti molto molto importanti, secondo me.
Bisogna dire pure un'altra cosa, che a fine, nel finale della nostra trasmissione, che delle nostre puntate, che quella squadra lì sicuramente è stata la più forte,
la più forte di sempre, quello
è chiaro, sono epoche diverse, non si possono fare paragoni, ma i campioni che aveva quella squadra lì,
possiamo dire che è anche una delle squadre più forti della storia del calcio italiano ed europeo, insomma, senza essere di parte. Non so se è d'accordo con noi il presidente del Museo Fiorentina David Bini, e se lui ha votato per una di queste partite, ce lo puoi dire adesso, Davide. Buonasera.
Buonasera a tutti, sì, sono assolutamente d'accordo, e come sottolineavi giustamente te, Giacomo, è molto bello innanzitutto pensare che i tifosi abbiano votato la partita più anziana fra quelle proposte, quindi significa che la storia, permettetemi di ricordarlo, ha un peso importante per quanto riguarda i tifosi della Fiorentina, la nostra storia ovviamente, e questo ci rende molto orgogliosi e deve rendere orgogliosi tutti. E poi lo scegliere una gara nella quale sul campo abbiamo avuto una sconfitta, anche se moralmente nessuno di noi si è minimamente arreso a questo risultato dopo tanti anni, significa anche andare contro e dimostrare che nella storia di un club non sono importanti il numero delle coppe, sono esposti nella sala dei trofei, ma è importante l'attaccamento, la passione e il valore degli uomini che in campo devono indossare la maglia che rappresenta un'intera città, un intero territorio, come nel caso della Fiorentina. Quindi è stata una scelta molto di cuore, molto passionale, molto fiorentina, che mi sento di condividere in modo assoluto. E quella squadra, come sappiamo tutti, rimane assolutamente la squadra più bella nella storia della Fiorentina di tutti i tempi.
Del resto, in curva si canta "Torneremo grandi ancora" come nel 56, un motivo ci sarà, se anche ragazzi che hanno 20 anni ricordano e omaggiano quella squadra.
È bellissimo questo qui.
Allora, Alberto,
guarda, ho una curiosità. Un mio amico mi ha mandato proprio oggi a Madrid su WhatsApp la foto del museo del Real, bene, sì, dove c'è il gagliardetto della Fiorentina con la finale del 57.
Io là, ecco, ho fatto quasi una rissa con la hostess del museo, perché mi chiedeva se volessi la foto con Varane, con Ronaldo. Dice: no, io rivoglio quella perché voi me l'avete rubata. E ci provavamo. Però effettivamente è bello. Tra l'altro, se non ricordo male, poi andiamo avanti, David, c'è anche qualcosa a che fare con la maglia della Fiorentina esposta in quel museo, giusto?
Sì, perché siamo stati noi del Museo Fiorentina quando c'è stata la partita rievocativa della finale di Coppa dei Campioni nell'anniversario nel 2017, siamo stati invitati a Madrid a partecipare alle celebrazioni. Abbiamo riportato al Museo del Real Madrid una riproduzione fedele della maglia della Fiorentina dell'epoca, che è stata messa e tutti la possono ammirare adesso insieme a Gagliardetto, quindi siamo stati testimoni proprio di questo bel momento.
Spieghiamo un attimo anche allora
la formula di questa
Coppa
che già è stata ribattezzata Polverosi Cup
Archivi Polverosi Cup. Benissimo, allora questo è demerito di Tommaso Loreto, va bene. Allora passano le prime due e vanno in finale, quindi ci va la vincitrice, sì, di questa prima semifinale, che è Fiorentina Real Madrid, Fiorentina, e la seconda che è Fiorentina Rangers. Ora passiamo alle altre quattro,
quelle moderne, diciamo,
quelle diciamo post 90, va bene?
Sì, noi ve le presentiamo e questa settimana da ora in poi potete votare le due che sfideranno, le due che sono passate nella finalissima della Polverosi Cup.
E poi diremo, voterete la migliore in assoluto. Allora, le altre quattro semifinaliste sono Milan-Fiorentina 1-2, Supercoppa
Irina Teamo.
Barcellona-Fiorentina 1-1, Coppa delle Coppe del 97, no Batistuta che zittisce il Camp Nou. E la Champions League Arsenal-Fiorentina-Wembley 1-0 per la Fiorentina, ancora lì Bafi, ma diciamo anche il fenomeno di Toto,
certo,
perché sennò diamo tutto il merito a Bafi, ma c'era anche tutto il resto della squadra e Toldone soprattutto. E la quarta è quella più vicina a noi, è la vittoria della Fiorentina a Anfield Road contro il Liverpool 2-1, la Champions League, gol di Gilardino nel recupero
e Jorgensen
rimonto, era la Fiorentina di Cesare Prandelli. Ecco, queste sono le quattro partite che noi abbiamo preselezionato per la seconda semifinale. Il procedimento è lo stesso, potete votare due partite e poi dopo passeranno appunto le prime due e faremo poi la finalissima.
Sicuramente c'è Batistuta in finale, perché di 4-3 c'è lui, che
del resto Batistuta è stato quello che ha fatto più gol di tutti, il record nella storia della Fiorentina, va detto. Lui è inutile soffermarsi su chi era lui, lo sanno anche i Sassi a Firenze e non solo a Firenze, ma ha giocato in delle squadre con dei compagni del suo livello, perché Rui Costa era del suo livello, perché Toldo era del suo livello, perché il tuo amico Edmundo era del suo livello, tecnicamente superiore. Baiano, Oliveira,
ma anche Effenberg e Laudrup.
Henrik, che gli dette quella palla famosa a Wembley, quindi insomma ecco, c'è tutta una era tutto in quegli anni lì. È stata secondo me la seconda Fiorentina più forte come continuità della sua storia. Certo, c'è quella che ha vinto il secondo scudetto, però non aveva secondo me i campioni del livello di quella della Fiorentina allenata da Ranieri, poi da Trapattoni, che l'ha portata anche a lottare per lo scudetto.
Anche i primi anni di Pontello non sono stati male.
No. C'erano grandi giocatori, però quello che è la differenza la Fiorentina dei Cecchi Gori, diciamo, le altre è la continuità. Cioè, la Fiorentina con Batistuta e Rui Costa sono stati anni a Firenze, la gente si è divertita per anni e non rischiava mai, come sta succedendo adesso, di sentire discorsi ma va via a fine campionato. No, Batistuta andava lì, bussava la porta, datemi più soldi, e Vittorio tutte le volte gli dava più soldi, ma alla fine restava lui, restava Toldo, restava Rui Costa. E se non fallisce, ed era chiaro che sarebbe stato quello il destino, purtroppo loro continuano a giocare insieme nella Fiorentina. Ecco.
Vabbè, cominciamo sto viaggio. Allora, la prima partita che abbiamo scelto è la Supercoppa di Milano, giusto?
Supercoppa della Fiorentina
Milan-Fiorentina 1-2. C'è, vogliamo subito sentire il file audio? Sentiamo il file audio della partita.
Il giorno della vittoria della Fiorentina a San Siro contro il Milan, Roberto Mini sul Corriere dello Sport scrive: la Fiorentina stringe alle corde il diavolo, Batistuta lo mette al tappeto. Sentenza che consegna la Supercoppa italiana al fantastico gruppo di Ranieri. È la prima volta che la squadra non campione d'Italia si fregia del titolo. È un tripudio che sale alto e va giustificato. Perché la squadra viola è sì tanto dipendente dalla mostruosa bravura dell'argentino, ma il primo tempo da pari a pari col Milan e quella ripresa piena di autorità, coi rossoneri che si arrendono al maggior brio e alla superiorità fisica e anche tattica e gioco del centrocampo avversario, sono il più bel aspetto del presente e del domani fiorentino.
Ma ecco, si pensava, come scriveva Roberto Mini, si pensava a una Fiorentina in continua crescita. Aveva vinto la Coppa Italia due mesi prima, vince la Supercoppa a San Siro, prima squadra non detentrice dello scudetto a vincere la Supercoppa. In
che ancora aveva una formula abbastanza chiara,
diciamo, esatto, a casa del vincitore, esatto, dello scudetto. La prima del campionato e la prima della vincitrice della
a
Coppa Italia.
A casa di vincere il campionato. Mi sembrava avesse anche una logica questo tipo di Coppa.
Beh, ecco. Sì, certo, era un trofeo. Poi per la Fiorentina non era abituata e nemmeno ora era abituata a vincere e alzare trofei. È stato un passaggio significativo, insomma. E poi rimane alla fine, sì, Irina Feamo, non c'è dubbio di Bati, urlata alle telecamere, ma resta il gol suo col sombrero a Baresi, certo. Cioè, quello è credo uno dei punti più alti, se vogliamo dire, dei gesti tecnici che ricordiamo degli ultimi 30 anni, sicuramente,
sì, sicuramente, ecco. Sì,
insieme al gol prima, il gol di Baggio al Milan era arrivato gli anni precedenti, insomma, sono quelle cose, passano gli anni, ma te ti ricordi sempre del sombrero di Batistuta.
Anche la punizione non fu malaccia.
No, non fu male, ma la punizione ci sta. È che lui prese la palla, mi pare gliela dette, o sono andato a rileggere la partita perché non c'ero a quella partita, ma c'era Ciccio, ora poi ti leggo la pagella di Ciccio. E c'era stato un passaggio di Rui Costa a Kois, lancio di Kois. Bati era in mezzo a Baresi e Maldini, ho detto Baresi e Maldini, e lui alza la palla col destro, passa sulla testa a Baresi, si vede Baresi che gira con gli occhi con la testa
e lui è già davanti al rosso,
lui è già che gli molla questa popò di botta, insomma è un gol veramente che entra nella storia della Fiorentina, non c'è dubbio.
Allora Davide, questa partita evidentemente ci sta bene in questa finale.
Ma assolutamente, è una delle partite più belle della storia della Fiorentina. Ricordiamo anche che la Fiorentina è stata la prima squadra che ha vinto la Coppa Italia a battere sul proprio terreno una squadra che aveva vinto il campionato nella Supercoppa italiana. Fino a quella finale del 96 la squadra che aveva vinto lo scudetto, che aveva il vantaggio di giocare la gara in casa, aveva sempre vinto, quindi siamo riusciti a dare anche questo piccolo record alla squadra fiorentina. E come ricordava giustamente Alberto, il sombrero di Batistuta assume dei connotati che vanno al di là della bellezza tecnica e del gesto stilistico, ma sono il voler far vedere con un gesto, se vogliamo, anche irridente nella sua bellezza, la forza e la capacità di non arrendersi di Firenze, della squadra che la rappresenta davanti al Milan, che per 10 anni aveva vinto tutto in Italia e nel mondo, e quindi era la squadra assolutamente più forte nel mondo, e Baresi e Maldini ne erano ovviamente i due leader incontrastati nel reparto difensivo. Quindi direi veramente una chicca da incorniciare, che ci ha fatto capire quanto la squadra ripartita dalla Serie B, rifondata completamente con la guida di Ranieri, avesse veramente fatto una parabola.
Non vorrei dire una sciocchezza, ma c'era Tabárez in panchina, sì, del Milan, sì, che sì, era uno dei maestri Batistuta, che l'aveva allenato al Boca,
sì,
se non sbaglio.
Sì, esatto.
Quindi insomma c'era anche questa suggestione, no, all'inizio della partita.
Vi leggo la formazione della Fiorentina con i voti che gli aveva dato Sandro Rialti. Allora, Toldo 7, poi in difesa c'erano Carnasciali 7, Falcone 7, Firicano 7, Amoruso 6,5, spostato a sinistra infatti. Poi Piacentini 6,5, Schwarz 6,5, Rui Costa 7,5, Kois 7, Batistuta 9, Oliveira 6, si vede che non è, e Ranieri 7,5. Sandro scrisse le pagelle quel giorno lì, e Batistuta, il commento Batistuta era questo: una iattura per la difesa rossonera, Zucchero filato per i fiorentini, segna ancora, taglia in due la difesa rossonera, giganteccia, all'11 il primo gol, al 13 impegna ancora Rossi, conclude di testa al 25 al 43, regala uno scampolo delle sue punizioni, bomba da oltre 30 metri e Rossi deve volare a deviare, a 7 minuti dalla fine il calcio di punizione che attendeva ed è il gioiello, completato dalla dedica tenerissima data in diretta alla telecamera, Irina te amo tantissimo.
Vabbè, direi che...
insomma, questo era la mi ricordo quello che mi raccontava, che erano impazziti, fossi impazziti, lui, Sandro, era al settimo cielo, perché in quella partita, anche in quella partita, Fiorentina partiva sfavorita,
chiaro,
nettamente sfavorita.
Ci leggi la formazione
del Milan? Non era una grandissima, però insomma solo la difesa.
Savicevic,
allora, Sebastiano Rossi in porta, Reitziger, che era l'olandese, sì. Reitziger, Costa Curta, Baresi e Maldini in difesa. Poi c'erano Albertini, Desailly e Boban a centrocampo.
Non era granché, Alberto.
Non era.
Si è visto tanto di peggio.
Non era quella di Sacchi, non era quella Ancelotti dopo, sì, per questo partiva sfavorita la Fiorentina. E poi l'attacco c'era Savicevic, trequartista, Weah e Simone. E tant'è vero, la partita era stata presentata
Weah contro Batistuta
il giorno dopo. Questo fa piacere leggerlo. Corriere Sport fa un titolo: Batigol è lui il diavolo, e c'è una dichiarazione di Galliani molto significativa che racconta, dice Galliani, le partite spesso si decidono con le giocate di autentici fenomeni, Batistuta è uno di questi, contro di noi ha fatto vedere cose dell'altro mondo.
Ecco, insomma, complimenti anche a Galliani,
insomma. E tieni presente che alla vigilia perfino Lippi aveva fatto, cioè abbiamo un titolo, perfino Lippi aveva pronosticato Batistuta, ha detto Batistuta può fare il botto, infatti era abbastanza, cioè,
non è che avesse detto
Batistuta era abbastanza facile, però insomma ecco, immaginare Bati in una partita così era. E la differenza fra lui e tanti altri cannonieri, questo va detto, che Batistuta faceva gol nelle partite vere. Cioè Batistuta ha fatto gol al Manchester, ha fatto gol all'Arsenal, ha fatto gol al Milan, ha fatto gol al Barcellona, cioè questa era la differenza che...
Non
che
è Mario... un caso che Batistuta diventa Batistuta segnando alla Juve.
Esatto, no? Diventa Batigol alla Juve, quando segna alla Juventus diventa Batigol, quindi insomma era una cosa incredibile in quegli anni.
Bene, direi che possiamo andare avanti.
Andiamo avanti.
Tanto c'è sempre Batistuta.
C'è sempre lui. Che dobbiamo fare? Allora, gli anni 90 sono suoi.
Vogliamo sentire subito il file su Barcellona-Fiorentina. Sentiamolo.
Il Corriere dello Sport dopo Barcellona-Fiorentina scrive: Batistuta mille volte meglio di Ronaldo. La Fiorentina meglio del Barcellona ed il pareggio che conquista con pieno merito al Camp Nou le dà qualcosa in più di una speranza per la finale di Coppa delle Coppe. Dopo lo stadio del Benfica, anche queste tribune che racchiudono il mito di una squadra storica assistono all'impresa della Fiorentina. È un pari che vale molto, che accende d'entusiasmo i 4.000 fiorentini arrivati fin quassù, che consegna a questa incredibile squadra pazza e straordinariamente orgogliosa l'idea preziosa di sentirsi forte e vincente.
Volevo
queste
leggere
sono parole di
del Corriere dello Sport. Volevo leggere però la vigilia un passaggio. Allora, il direttore del Corriere dello Sport era Mario Sconcerti,
tifosissimo della Fiorentina,
che dire tifoso è bisogna dire quanto era tifoso della Fiorentina. E lui alla vigilia ci avrà chiamato me e Sandro 50 volte, non esagero, insomma, per sapere chi gioca, no, ma deve giocare questo, va bene, ok, tutto come faceva
Buscedula.
Infatti lui, che poi non stava a sentire quello che dicevamo, a un certo punto ti leggo il passaggio finale, dove sbaglia, perché poi dentro abbiamo la versione giusta, però lui scrive... Scrive a un certo punto: siamo una squadra sbagliata ma di lusso, abbiamo grandi campioni, abbiamo tanta voglia di mettere la testa oltre la mediocrità, il Barcellona non ha meno campioni né meno errori di noi in campo, siamo nel mezzo di una storia di calcio immensa. E finisce dicendo: amoroso dunque per Ronaldo, e non va così. Serena per Figo, e noi gli avevamo spiegato che ci avrebbe... Ciccio, ti ricordi la storia famosa con Ranieri, ho raccontato mille volte, che avrebbe giocato Puscetto su Figo. E robbiati per tutti, ma il cuore continua a dirmi che sarà la notte di Batistuta. Ed essere viola mi ha insegnato almeno questo, che bisogna credergli. Forza ragazzi. Questo era bello. Il pezzo di Mario
sobrio
alla VGX, come sempre, quando scriveva di Fiorentina, e non ci aveva mezzi termini, ovviamente. E quella, e la vigilia si sviluppa con una ponzecchiatura a distanza fra Bati e Ronaldo. Bati gli dice: Ronaldo, soffrirai. E Ronaldo gli risponde, o viceversa, non mi ricordo, Gabriel, non mi fai paura. Ecco, invece il giorno dopo Ronaldo farà una partita
normale,
normalina, non certo da Ronaldo, e Bati invece farà Bati.
Sulla panchina di Barcellona, visto che parliamo di storia del calcio, c'è un allenatore straordinario, che è Robson.
Sì.
Un personaggio incredibile, c'è anche un film su di lui, su una di queste piattaforme. È stato un allenatore straordinario della nazionale, dell'Ipswich Town prima, del Barcellona in Olanda. È stato uno di quegli allenatori comunque non esasperavano, avevano senso dell'ironia, leggerezza, e un grande allenatore.
È stato il capo di Mourinho, peraltro.
Esatto, lì c'era Mourinho, penso.
Certo. Sì, c'era, è stato il capo di Mourinho al Barcellona.
Diciamo che Mourinho non ha imparato da Robson in modo di stare
a un'altra personalità, un altro carattere. No, proprio. Ecco, prima vi leggo la formazione di Barcellona. 4-2-3-1, ed era Vitor Bahia, portoghese, sì, forte, basso, forte, Ferrer, Fernando Couto, che poi verrà al Parma, Nadal, che fece il gol,
che è lo zio di Nadal, che gioca a
tennista, e Roger, poi Amor, che verrà alla Fiorentina, contrapattone, e Popescu. Poi davanti c'erano Figo, Giovanni, che poi si è perso,
un brasiliano molto forte,
era fortissimo, da ragazzo era fortissimo, e Stoichkov. E centravanti, prima punta, Ronaldo.
Mancavano Guardiola e Della Penna.
Guardiola e Della Penna, esatto.
Che giocarono a Firenze.
Che giocarono a Firenze. E in panchina avevano Busquets, che era ragazzino. Già Busquets, era ragazzino, insomma. Blanc, Abelardo e Oscar, allenatore Robson. La Fiorentina
Blanc non era male, era stato in Italia, a Napoli, all'Inter.
Come Laurent Blanc. Secondo Antenucci è stato il vice di Ranieri e loro l'avevano a Napoli. Mi ha detto una volta, parlando, che è stato il giocatore più signore di tutti quelli che loro hanno allenato. Vabbè, questo è un passaggio. Poi la Fiorentina aveva Toldo, Falcone, Padalino, Amoruso e Pusceddu. Al centrocampo Serena, Rui Costa, Kois e Oliveira. Davanti Robbiati e Batistuta. In panchina c'erano Maregini, Carnasciali, Fericano, Bigica e Baiano, che non stava.
Vorrei dire una cosa, già che insomma ho
al
cospetto insomma il custode della storia fiorentina e un grandissimo giornalista, il più grande, diciamolo. La formazione con cui la Fiorentina va a giocare a Barcellona, no? Tu hai detto a centrocampo c'è Oliveira e Rui Costa.
Sì,
no. Cioè la Fiorentina va a giocare a Barcellona con Oliveira, Rui Costa, Rubbiati e Batistuta.
Infatti.
No, cioè, pensate un po'.
Bisogna dire che era una squadra proprio ranieriana, nel senso era spaccata in due, sì, perché i quattro difensori erano quattro difensori centrali.
Vabbè, ho capito, ma
No. La voglia di Falcone era un difensore centrale, Amoruso giocava a sinistra, difensore centrale, che giocava a centro-sinistra, era il difensore centrale. Ecco, Pusceddu era l'unico che spingeva, ma quel giorno
spingeva poco,
poverino.
Però non è ecco, pensare a Fiorentina che se va a Barcellona contro quel Barcellona, gli mette contro, no, di fatto c'è un tridente, perché Robbiati, Batistuta e Oliveira sono tre attaccanti, insomma.
Ti dico solo gli spettatori, 110.000. Perché urlavano tutti: Batistuta, fego di puta, Batistuta. Quando lui fece gol, ti assicuro, la tribuna stampa a Camp Nou è attaccata al tetto, non si vede, cioè si vedono giocatori come al Suboteo, quindi lo vedemmo in televisione il gesto, ma sentimmo chiaramente il gelo, cioè lo stadio che si chetò secco. D'improvviso, è lui che girava su se stesso con il ditino sul naso.
Allora, chiudiamo anche questa pagina, Davide. Anche questa, diciamo, è una gloriosa pagina.
Ero uno dei 110.000 a Barcellona e quando Gabriel fece quel famoso gesto, ha ricordato esattamente Alberto, ci fu veramente un gelo assoluto, un silenzio di tomba nel quale ovviamente noi pochi eravamo su a Barcellona, messi anche nel terzo anello, quindi in posizione
lontanissima
dal campo, però ci fu un'esplosione tutta fiorentina, insomma, nei confronti anche dei nostri vicini di posto, diciamo, confinanti con noi. Fu veramente molto bello, una partita splendida, una delle più belle fiorentine viste in trasferta. Andare in trasferta su un campo così prestigioso e importante con tutti questi spettatori, un avversario di altissimo livello, e tenere testa e comandare in certe fasi la partita non era una cosa nella quale la Fiorentina ci ha abituato nel corso dei quasi 600 anni di storia molte volte, e con Batistuta alla guida ci sentivamo veramente inferiori a nessuno e capaci di andare in trasferta su ogni terreno a giocarci la testa alta, ed era una sensazione per tutti noi tifosi assolutamente eccezionale.
Facciamo una pausa, torniamo tra pochissimo e si va in Inghilterra e non ci si sposta più di lì, eh. Restate sì, con sì, noi sì.
Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
Ora sarà difficile portare in porto questa mezz'ora perché Alberto Polverosi ha chiamato a dargli manforte un'altra colonna del giornalismo sportivo,
un capitello, dai, una
non
colonna.
Solo fiorentino, capitello, ma nazionale.
Capitellino, capitellino,
capitellino, dai. Ora, tu esageri sempre, te.
Sì.
Vabbè, quando uno c'è un ospite, anche comunque lo deve capito?
Anche se
vale nulla, uno deve dire che è bravo, no? Addirittura si è portato gli appunti, no.
Certo,
certo, oh, perché
Angelo
è professionista. Giorgetti,
Angelo Ciao Giorgetti,
a tutti, buonasera
perché
a tutti.
Lui è stato, come dire, testimone oculare delle partite di cui stiamo parlando.
Una, però le altre
c'era una sola, ce n'è due, le altre, una.
Una l'ha vista lui, anzi, c'ha qualcosa da raccontare di questa.
Sì, okay.
Questa. Prima comunque andiamo in ordine cronologico.
Allora guarda, quella dove c'è stato lui, sì. E c'era anche io.
Anche te.
E lui poi mi raccontò una cosa di Mutu, se ne parla dopo.
Va bene, ok. Allora,
si facciamo... può raccontare, non è niente di...
No, per... allora, quando c'è di mezzo Adrian bisogna sempre stare...
No.
Attenzione, detto
ho visto, quindi allora, attenzione.
Allora, la terza partita, caro Davide, che abbiamo messo nella semifinale, è una partita per me pazzesca.
Hanno buttato io sullo stadio poi.
Io c'ero, quindi c'ero anche lì, ed è Arsenal-Fiorentina 0-1. Ed è quel taglio incredibile, perché io a un certo punto vidi Henry che partiva da sinistra e andava verso destra. Io dicevo, Henry che era terzino sinistro, sì. E dicevo, ma dove va? Ma che sta facendo? Ecco, fece, appoggiò teneramente, sì, la palla a Bati, e dalla tenerezza di Henry nacque la, come posso dire, la catastrofe dell'Arsenal, sì, per Batistuta, perché tirò una bomba. Che
sul primo palo, tra l'altro,
sul primo palo, sì, dal basso in alto, una mina incredibile. E la Fiorentina vinse sì, a Wembley.
Ora ci abbiamo già voluto bene a Henrik, però non è che lo mise davanti al portiere, che
no,
Batistuta fa quasi gol dal fondo campo.
Gli dette la palla normale, infatti, la portò dalla sinistra, sì, fino a destra.
Sì.
E poi gliela mise lì, se tieni. Sì. Ma non è che era un assist alla Rui Costa,
no,
era
no,
un assist,
era una palla,
un passaggio.
Uno
un
normale
passaggio.
Di la mettere in mezzo,
esatto,
mai in porta,
no,
diciamo,
esatto. E lui invece caricò questo, cioè quando caricava il tiro Batistuta, tu lo vedevi lontano un chilometro, come quello di Gigi Riva, cioè tu capivi, appena arrivava la palla, dicevi, oh, che succede ora? E partiva questo gambone che si scaraventava sulla palla e
ecco,
faceva
insomma, quindi siamo a Wembley.
E volevo ricordare una cosa. Allora, quella partita, mi fa piacere ricordarlo.
Spengi il telefono.
Quella partita era stata... Oh, quella partita era... fu storica, no? Beh, ovviamente, perché la Fiorentina vince a Wembley con l'Arsenal. E a fine partita, l'addetto stampa di quella Fiorentina, che era Vincenzo Mascelletti, che ora volevo ricordare, lo vidi che saltava al di là dei cartelloni pubblicitari, manca poco non cadeva sul campo per andare a abbracciare Trapattoni e tutti gli altri giocatori. Insomma, ecco, fu una...
Posso dire, Alberto, c'è che un po' di gol li abbiamo visti, no? Noi. E anche di Bati, ma quello resta pazzesco, perché guarda, sono andato a rivederlo, no? Un po' per prepararmi, perché
sai, sei un professionista,
professionista,
a differenza di,
no,
di chi conduce,
visto, e anche al rallentatore sembrava
un tiro,
no, pazzesco, perché tira una mina da una posizione
impossibile,
angolata, sì, cioè impossibile che Seaman neanche la vede, cioè pure erano da era pazzesco, uno dei gol. E fra l'altro ho rivisto un'intervista a Bate l'altro giorno proprio, e invece parlava del gol che segnò contro il Barcellona, bellissimo.
Beh, certo, quello da Vitor Bahia.
Sì.
Quello, che anche lì al limite fuori area.
Vabbè, anche al Manchester United lo fece.
Anche
al
Manchester United, esatto, bravo.
Era
bravo.
Il gol di Battistuta, ragazzi.
Quelli erano gol.
Perché uno quelli lì li vedeva e diceva, ma è centrale, lo poteva prendere. Però non si rendeva conto del piccolo tempo, di lasso di tempo che c'era tra quanto lui tirava e quando arrivava. Quindi sorprendeva il portiere.
Ma è la bellezza del racconto. Scusate se vi porto via un secondo.
No, perché ti sei pagato apposta per stare qua.
No, cioè lui racconta, sì, ci fu questo passaggio, io stoppai la palla un po', me la allungai, poi però me la sistemai con la coscia e tirai in porta e c'era...
Sì, ma...
C'era, sì, no.
Ah, Vitor Bahia.
Sì, c'era Vitor Bahia, che era uno dei portieri più forti del mondo. No. Ma poverino...
No, nella mise sotto la traversa, che non era nemmeno tanto angolato.
No.
Era proprio a fine di
scese giù, un tiro molto insidioso. Pazzesco.
Comunque,
insidioso.
Lì ha bisogno di ricordare un'altra cosa di Arsenal. E la parata di Toldo.
Quella io non l'ho mai vista.
Io quando la vi, quando vidi Canu che tagliava a porta, disse Marimma, ecco gol. E lui, Toldo, era di stesso. Io ho avuto, sai un attimo, ma che era sottoterra? Ma che era nascosto? Perché appare d'improvviso in mezzo sulla linea di porta questo gigante che Toldo non è è un bel bestione. E gli prese sta palla e Canu ancora lì che dice, ma che è successo?
Visto in TV sembra ci fosse un vetro, perché si vede la palla e torna indietro, ma si era capito lì per cosa fosse successo.
Esatto.
Infatti c'è chi disse rigore, c'è chi disse invece, poi si vede era stato Toldo. E poi, diciamolo per chiudere un po' anche questo capitolo, quella fu la partita dei gregari, perché è vero il gol di Battistuta, però le partite eccellenti furono quelle di Rossitto, di Livio.
Rui Costa fece una partita bruttarella.
Sì, cioè, invece quei cosiddetti gregari, Firicano, se non sbaglio, fece una partita maiuscola.
È vero.
Vedo che ha dato 7 a Toldo.
E Ciccio glielo detto.
Ah, è Ciccio. Ah sì, è vero. Alessandro Rialti. Te invece avresti dato
perché,
di
più. No, lo sai perché? Perché lì... siccome, come tu sai bene, non tu le valuti, sempre così, no, cioè, era una grande parata, perché si percepì subito era una grande parata, ma la grandezza, cioè proprio la follia, io me la vidi dopo in televisione, perché ancora mi domandavo come ha fatto, però non si capiva, come ha detto, se poteva esserci rigore, se poteva essere la deviazione di uno stico, non si capiva, perché era impossibile che non fosse gol, impossibile. E poi dopo invece, tant'è vero, mi ricordo, la Fiorentina andava all'albergo al Grifone, e in ritiro a Firenze, prima delle partite di Firenze, e passando per via Quintino Rosella, se non mi sbaglio, che era lì dietro il Grifone, vidi Toldo insieme a un suo compagno con la tuta della Fiorentina, e io passavo la macchina, tira giù il finestrino, non l'avevo più sentito, tira giù il finestrino e dice: oh, ma come hai fatto?
Perché... Ma bel dialogo questo, bello, eh?
Era stata una cosa incredibile.
Ma lo sai, Toldo, io l'ho risentito qualche tempo fa, cioè, per essere esatto, ti mandai un messaggio. Guarda, sono tal dei tali, ti vorrei fare alcune domande. Lui mi disse: guarda, io so bene chi sei, ma non parlo più di calcio. Mi disse: oh, io mi sono talmente distaccato che guardo le partite dal divano, ma raramente, anzi, diciamo quasi mai, parlo di calcio. Quindi, per dire un po' il personaggio, uno dei più grandi portieri.
Beh, l'abbiamo visto recentemente la partita di Pepito arrivare in bicicletta allo stadio, per dire, no? Quindi, insomma.
Soggetto.
David, anche sta Fiorentina, questa partita ci sta bene nella nostra competizione, non ha data di fuori Polverosi.
Questa partita è un sogno realizzato per tutti i tifosi della Fiorentina. Ero a Wembley e vi voglio riassumere raccontandovi un aneddoto che cosa ha rappresentato questa partita per i tifosi. Ovviamente la vittoria è stata eccezionale nello stadio più bello della storia del calcio, adesso non c'è più. Noi non riuscivamo...
il secondo gruppo, stadio più bello della storia del calcio.
Vabbè, va bene, dai.
Il primo ci siamo noi,
non riuscivamo ad abbandonare Wembley, non volevamo uscire. siamo rimasti in fondo fino all'ultimo momento, alla fine i poliziotti inglesi ci hanno spinto fuori per andare via. Io credo di essere stato proprio l'ultimo della fila a lasciare Wembley. Mentre stavamo salendo gli scalini per risalire e poi scendere, vedo sulla destra, che arrivano dal corridoio della destra, due tifosi inglesi con le sciarpe dell'Arsenal, belli grossi. Uno mi indica con la mano e mi fa il cenno di andare verso di lui. Quindi a quel punto ho detto, dai, siamo all'acqua, come si dice a Firenze, no? Mi sono staccato dal gruppo e sono andato davanti a questi due tifosi, aspettandomi qualcosa, diciamo, di poco piacevole. Invece questo grossissimo tifoso nei capelli rossi, me lo ricordo come se fosse ora, mi è arrivato davanti e mi ha allungato la mano e mi ha detto many compliments, e ci ha stretto la mano. Io sono rimasto totalmente allibito, ovviamente gli ho stretto la mano a lui e all'altro che stava dietro,
e sei andato via veloce.
Raccontarlo al mio gruppo, in tanti anni in tanti anni di tifo non mi è mai capitato qualcosa del genere, ma era la ciliegina sulla torta che certificava il capolavoro che la Fiorentina aveva fatto.
Ricordiamo ancora di veloce, Alberto l'aveva raccontato, ma vale la pena ricordarlo, che Bini non voleva andare via dallo stadio e Trapattoni non lo volevano fare entrare.
Quella Trapattoni è bellissima, però l'ho raccontata un sacco di volte, perché alla vigilia arriva con Vincenzo Mascilletti, arriva al Trap per la conferenza stampa
a Wembley.
E Wembley è chiuso, cancelli tutti chiusi. Questo la dico, chiedo a Vincenzo, ma era questo il cancello? Sì, questo, fa vedere il fax del Manchester, eccetera, della UEFA. E allora dico, ma come? A un certo punto arriva un guardiano bello, bello grosso, rubizio, ma anziano, molto anziano, e dice: no, closed. E Trapattoni lo guarda, closed. Allora Trapattoni va sotto e gli dice: I have been here in 63. Allora questo lo guarda nel 63, dice: yes, I have paid against Benfica, Milan Benfica, do you remember? Allora lui lo guarda: ah, mister Trapattoni, apri la porta. E in quella conferenza stampa Trapattoni parlava in italiano, in inglese, in tedesco, una che me la ricordo ancora, bellissimo.
Vogliamo sentire il file audio della partita? Prego, regia.
Il giorno di Arsenal Fiorentina 0-1, il direttore del Corriere dello Sport Mario Sconcerti scrive: preso Wembley, conquistato, incartato, violato. C'era da qualche parte delle nostre fantasie un'impresa del genere. L'abbiamo sognata e aspettata una vita. L'abbiamo vista fare agli altri. Da veri fiorentini abbiamo pensato chissà quante volte che a noi non sarebbe mai successo. È accaduto adesso, in uno dei momenti più delicati della nostra storia, mentre dall'Argentina arrivavano in redazione voci sicure di Ramon Diaz, nuovo tecnico viola. Mentre non credevamo più a niente, nemmeno ai tacchetti di questa squadra vecchia, lenta, gibbosa, forse peccatrice. È accaduto e siamo fieri. Siamo con gli occhi stropicciati a rincorrerci per le strade di Firenze, di quella Toscana che ci ama, ed è tanta. Siamo qui a toccarci per dirci che siamo proprio noi, oltre Wembley, oltre la Coppa, nella finale dei grandi, improvvisamente in un calcio stellare che cancella la notte di Barcellona e i nostri complessi di inferiorità.
Si riferisce al Barcellona 4-2 quando Fiorentina aveva perso 4-3. Ecco, no, perché siccome abbiamo parlato di Barcellona ora, invece quella partita lì contro Pattone in Champions, Fiorentina ha perso 4-2.
Vabbè, insomma, direi ha detto tutto Sconcerti.
Insomma, il senso.
Io andrei all'ultima partita, visto che Giorgetti abbiamo pagato un sacco di soldi e lui ne ha visto, quindi io no,
allora facciamo parlare solo lui. Devo anche dire, penso un po', ora vi faccio un po' di altro.
No, allora, diciamo la partita, perché
è Liverpool Fiorentina 1-2. Dove Jorgensen e Girardino ribaltano il gol di Ben Ajuan,
una roba del genere.
Allora, io qualche anno prima,
parla al microfono però,
ero stato lì con il Genoa, perché anni fa diciamo la nazione seguiva anche le altre squadre che facevano le coppe europee, per cui a me quell'anno mi toccò il Genoa di Bagnoli, che era veramente bellissimo. Una bellissima squadra, per cui guarda, mi sono segnato la data, era il 92 e il Genoa fu la prima squadra italiana che vinse in casa del Liverpool. E io mi ricordo che la partita fece due gol, diciamo Aguilera, viaggiavamo in aereo con loro, pazzesco, quella fu la partita. Per cui quando mi ricapitò poi tornare lì con la Fiorentina, vabbè, insomma, a me, ragazzi, è già successo di venire qua e vincere.
Quindi Giorgetti sta dicendo a tutte le squadre italiane che dovranno andare a giocare a Liverpool, riportarlo. Per esempio, la Roma c'è stata senza Giorgetti, ha preso lo sciafa. È chiaro, l'Inter c'è stata senza Giorgetti, ha preso lo sciafa.
A parte questa veramente citazione spiacevole, però devo dire che andarla giù è pazzesco. E mi ricordo, ecco, quell'aneddoto...
La sciarpata, la coppa ti resta...
Mamma mia,
collino.
Poi loro hanno un pezzo e cantavano You Never Walk Alone, cioè, capito? Per cosa.
Prima della partita è veramente... ti emoziona, non c'è dubbio.
E fu anche una Fiorentina che era senza tanti giocatori importanti.
Come no?
Senza Mutu, senza Dainelli, senza Gamberini, Jovic stava male, cioè, però era in panchina, mi sembra. Vargas in panchina.
Vargas entrò in panchina.
Ed era, ecco, no, a me rimase impressa in quella partita, perché ne parlavamo con Alberto al telefono prima di che io venissi qua. Ecco, un episodio, perché alla fine di quella straordinaria vittoria, quando lo stadio era buio, noi lo stavamo scrivendo, ma al solito, senza vedere nulla, con le luci dei telefonini, io vidi un'ombra che si mise lì dietro a un cartellone. E poi dopo vidi brillare, era veramente completamente vuoto lo stadio, diciamo il campo, il terreno di gioco. E vidi questa persona che si accendeva una sigaretta e stava lì a guardare il campo. E questa persona era Cesare Prandelli, che era tornato lì e si voleva riguardare proprio il luogo dove era successo questa cosa. Io poi dopo mi capitò, quando ci parliamo, ma Cesare, te eri lì? Mai visto? Ci sono andato di nascosto, sì, non volevo, mi volevo portare addosso tutta la soddisfazione di quella serata. Per cui lui era tornato lì da solo per godersi ancora di più quel momento.
E lui pensa, guarda, l'aveva, come dire, annusata, perché alla vigilia il titolo è quello: Fiorentina oggi entra nella storia, l'ha detto Cesare.
Senza tanti giocatori, pensa, poi c'è che si lamenta, a lui mancava Mutu,
è vero.
Mancava la difesa, mancavano i difensori centrali.
No, è vero.
Ricordo, io incontrai Agio, è una cosa bella, perché Agio era, penso, uno dei giornalisti che godeva della stima di Adrian Mutu, e quindi con lui si confidava, e mi disse: ho visto Mutu, mi ha detto sono in forma stratosferica, guarda gli addominali, perché stava per rientrare dopo un infortunio, e però in realtà lui rientrò e poi ci fu il discorso del doping e noi Mutu non si è più visto. Mentre mi ricordo che dopo la vittoria sempre in quella Coppa dei Campioni col Bayern di Monaco, tu mi dicesti, e Mutu disse, avete dato tutti 7.5 a Jovic, io sono fatto un culo così a fare con a Jovic, ma avete dato 6 e protestava,
no, perché allora faceva parte di tantissimi giocatori che dicevano di non leggere mai voti in pagella, però te li dicevano sempre tutti anche a distanza di un anno,
e allora l'hai letto, no, me l'hanno detto, me l'hanno detto, te l'hanno detto,
e se lui ha fatto come io dietro a farmi un mazzo così, e lui 7.5 o 6,
madonna che memoria c'hai, Giacomo, incredibile.
Alla Fiorentina, vi leggo la formazione,
era una formazione bellissima,
ecco. Alla Fiorentina era Frey, ok, poi 4-2-3-1, Comotto, Natali, Kroldrup e Pasqual, poi Montolivo e Donadel, poi De Silvestri, entrò Castiglio al 38 dopo, del secondo tempo, Santana, entrò Marchioni, anche lui era, non stava bene,
era mezzo e mezzo,
Jorgensen
e Gila
davanti, e Ciccio, eravamo Sandro e io a quella partita, i voti di Ciccio erano questi, vediamo se li trovo, allora 8.5 a Gilardino,
vabbè.
Va a cercarsi l'occasione giusta, per un tempo non la trova, ad inizio ripresa ci va vicino, poi assist e chiude con il gol che vale il primo posto, enorme, 8 a Cesare, ovviamente, complimenti, laurea con applausi ad Anfield, 7.5 a Natali, che fece un partitone, di testa le prese tutte, 7.5 a Montolivo.
Fece una partita, quella me la ricordo, che non era poche partite,
perché lui giocò alla grande. Giocò davanti a Gerrard.
Sì, Gerrard lo fece per la partita.
Sì, esatto. Era il suo idolo, fra l'altro.
Quindi, insomma, ecco, questi erano...
Sì, anche Sconcerti era il mio idolo, ma non è che per questo, non basta avere un nome idolo per...
lo so, è così. Però possiamo sentire l'ultimo audio.
Sentiamo l'ultimo audio.
Il Corriere dello Sport, dopo Liverpool-Fiorentina 1-2, scrive: l'ultima scena resterà per sempre negli occhi dei 3.000 tifosi viola che hanno scaldato l'Anfield e il cuore della loro squadra. La Fiorentina, tutta abbracciata sotto la pioggia fredda di Liverpool, ai loro piedi, in festa, in trionfo. Era quello il senso dell'impresa, il senso della storia di cui Prandelli aveva parlato alla vigilia. La sua squadra aveva appena battuto il Liverpool nel suo tempio, gol di Gilardino al secondo minuto di recupero, primo posto del girone con un capolavoro cercato, voluto e realizzato. Firenze impazziva. Gila l'aveva portata più su della Juve, del Milan, dell'Inter. Unica squadra italiana in testa al girone, unica a vincere in trasferta, unica a trionfare in Inghilterra. Qui le ultime due italiane, la Juve del 2005 e l'Inter di Mancini, avevano perso. Qui ha vinto la Fiorentina di Prandelli.
Vabbè, non c'era, c'era soggetti, no, Juventus e Inter, ricordiamo, e quindi vorrei dire anche un'altra cosa, perché la Juventus ci ha sempre fregato a noi, perché in quella Coppa dei Campioni la Juventus perse 4-1 con il Bayern di Monaco in casa e quindi passò il Bayern Monaco. Quindi mentre io godevo, un mio amico mi disse: non capisci nulla, perché il Bayern è secondo ed è l'unica squadra seconda difficile, quella ci toccherò. E infatti la Fiorentina prima, perché fece il miglior girone di tutta la, si beccò come seconda il Bayern Monaco, e poi al di là di Ovrebo ha fatto la finale per l'anno Coppa dei Campioni. Ecco,
c'erano al di là di Ovrebo non è poco.
Comunque c'erano seconde di girone un po' più abbordabili del Bayern Monaco. Ecco.
Sì. È così. Allora, il Liverpool andò in vantaggio per un fallo di Pasquale su Gerrard, ma secondo Prandelli, secondo Pasquale, secondo non anche c'era. Quel fallo non c'era. Comunque Gerrard lo batté velocemente, Benajuan di testa. Segnò l'1-0. Era il primo tiro che faceva il Liverpool nello specchio all'apertura, il 43esimo del primo tempo. Poi pareggiò Jorgensen, Santana, Gilardino, Jorgensen, botta di sinistra in diagonale. Sì. E poi due minuti dopo la fine, il recupero, il tripudio, contropiede, scatto di Vargas, sì, cross da sinistra.
Si tenne uno sulle spalle Vargas, tipo Mantellino, non mi ricordo di Liverpool, che provava
si aggrappava.
E arrivò in fondo e mise sta palla.
Gila si era staccato da Agger. Sì. Agger era un gran difensore, era un danese, si era staccato. Arrivò prima, boom,
segnalo perché te, io lo dico sempre, che a me una cosa mi fa morire da ridere è che tu hai segnalato che nel Liverpool entrò Torres.
Sì.
Mentre entrava Torres, per la Fiorentina entrava Castiglio.
Cioè, aspetta, ma ti leggo la panchina.
Capito? C'è la differenza questa, che noi si metteva Castiglio e loro mettevano Torres.
No, ma c'è una, lo mettevano al posto di Quinto.
Cioè, te pensa Castiglio superiore a cui, sì, ma forse non stava benissimo. Te pensa a Castiglio, non so ora dove sia, cosa faccia, potrà raccontare ai suoi nipoti e lui ha vinto a Liverpool. Era in campo.
Allora, in panchina c'erano. Quelli che sono entrati erano Castiglio, Marchionni e Vargas, gli ultimi due, vabbè.
Sì, Vargas
poi
non
c'era
bene.
Avramov, Siculin, Aia e Carraro.
Allora non c'era Jovic.
Questo era la panchina della Fiorentina.
Aia e Carraro erano due della Fiorentina, quegli altri erano portieri.
Quindi voglio dire, era proprio a risicata. Ma fu una serata.
Sì, ma te pensa non avere Jovetic e Mutu, cioè Mutu. Cosa sono? Ecco, vabbè. Che da soli avevano spaccato il Bayern.
Quando il senso di una squadra fa la differenza, veramente.
David, anche questa, insomma, c'è poco da dire.
Anche questa è una trasferta leggendaria che ho avuto la fortuna di fare, di godermi fino all'ultimo sotto la pioggia. È stata eccezionale. Una di quelle vittorie rimangano nel cuore, perché vincere al Liverpool non è da tutti.
Ma tu eri nel curvino, Davide?
Ero nella curva.
Quindi quando vennero sotto dopo la partita
siamo franati tutti addosso. È stata una baraonda di gioia,
me la ricordo.
È stata eccezionale, insomma. Poi anche il ritorno, i cori per tornare via dallo stadio, insomma, ecco, fare i cori noi mentre lì del Liverpool erano zitti, insomma, è stata una soddisfazione non da poco, insomma, ecco, uscire da vincenti dall'Anfield Road è qualcosa di eccezionale per chi come me magari è cresciuto il mito del calcio inglese e lo ha sempre rispettato e amato, insomma, ecco, sia la vittoria di Wembley con l'Arsenal che questa Anfield Road sono state due pietre miliari nella nostra storia.
Bene, siamo arrivati quasi alla fine, cioè alla fine di questa trasmissione. Sì. Ricordiamo allora le quattro partite che sono in lizza, due partite italiane.
La cosa curiosa è che sono tutte partite in trasferta.
Sì.
tutti questi trionfi sono stati tutti in trasferta. Anche Real Madrid Fiorentina del 57 in trasferta. Sì. La Coppa delle Coppe noi abbiamo scelto quella in casa perché era il ritorno, però, ma la Fiorentina aveva vinto 2-0 a Glasgow. Dinamo Kiev era in trasferta, campo neutro era la finale di Coppa Italia del 75. Sì. Cioè nessuna vera Franchi, all'epoca non si chiamava comunale. Franchi, al comunale, al campo di Marte. E questa è una curiosità, però andrebbe studiata come mai la Fiorentina fa queste grandi imprese praticamente, e a livello internazionale quasi sempre
forse buono. Ora di una bestemmia, perché come quella di Palladino deve difendersi e ripartire, cioè,
quelle di Ranieri e di Trapattoni
ma la stessa squadra di Prandelli è una squadra comunque insomma
era un po' diversa
però la fase difensiva la curava molto, insomma, certo. Poi a Liverpool con quei giocatori non credo si potesse andare a dominare.
Allora le quattro partite da votare sono Milan-Fiorentina 1-2 Supercoppa del 96, Barcellona-Fiorentina 1-1 Coppa, semifinale d'andata della Coppa delle Coppe del 97, Arsenal-Fiorentina 0-1 girone di Champions League 99-2000 e Liverpool-Fiorentina 1-2 girone di Champions League del 2009-2010.
Noi non si può dire perché si vota, perché non vogliamo influenzare. Ricordiamo però che le prime due finaliste invece ce l'abbiamo e sono Real Madrid Fiorentina e Fiorentina Rangers Glasgow.
Esatto.
Agio, grazie mille.
A voi ragazzi.
Grazie,
sono
Agio.
Arrivato un po' in ritardo, ma sono scusato.
No, ti hanno già licenziato.
Va bene.
Guarda, basta e tu dia. C'è una parola. Quando non arriva tardi a Firenze, cioè questi lavori della tranvia, da ovunque tu arrivi, dirà, non ti chiedono neanche
sono
da dove...
in moto, ma sono non, in moto,
ma te lascia stare, da dovunque tu arrivi, anche se non ci sono lavori, dice questi lavori della tranvia. Vabbè.
Okay. Ha ragione. Allora, sì, ragazzi, scusate.
Alla prossima settimana, grazie mille,
ciao,
forza Viola.
Tutti, ciao.
Radio Firenze Viola.